Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
About three.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, no del premier Netanyahu a tutte le richieste della comunità internazionale. Numerosi leader occidentali considerano l'attacco alla città di Rafah una linea rossa da non oltrepassare. Questa sera, 26 paesi dell'Unione Europea hanno chiesto una tregua umanitaria. Elezioni europee, Ursula von der Leyen si candida a un secondo mandato come presidente della Commissione. La cosa più importante per l'Europa è la democrazia. Il compito di questa campagna è chiarirlo all'estrema destra. Il giornalismo non è un crimine. L'alta corte britannica dovrà stabilire nelle prossime 48 ore se Julian Assange potrà chiedere a una corte d'appello di bloccare la sua estradizione negli Stati Uniti. Il fondatore di WikiLeaks è accusato di spionaggio e di complicità nell'hackeraggio di documenti del Pentagono. Nuove ombre su Frontex. Il suo ex direttore si candiderà alle europee con Marine Le Pen. Nel 2002 Fabrice Leggeri si era dimesso per un rapporto che lo accusava di violazioni di natura grave dei diritti umani. Lo speciale di Esteri. Serie TV, finalmente disponibile su Netflix la pluripremiata comedy Axe. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie, dalla notizia principale che riguarda le elezioni europee. Ursula von der Leyen si è annunciato la sua candidatura a un secondo mandato come presidente della Commissione. Lo ha presentato, ha lanciato la sua candidatura a Berlino. Era presente alla conferenza stampa Alessandro Ricci.
La scelta di Ursula von der Leyen di ricandidarsi come Spitzenkandidatin per la presidenza della Commissione europea arriva non certo come una novità. Nel suo annuncio, durante una conferenza stampa alla Konrad Adenauer House di Berlino, la casa dei cristiano-democratici, von der Leyen ha sottolineato l'importanza di mantenere la rotta tracciata durante il suo primo mandato, focalizzandosi sull'obiettivo di un'Europa più forte, unita e resiliente. Oltre a ribadire il suo impegno per la realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo, la trasformazione digitale e la promozione della giustizia sociale ed economica. La presidente uscente ha messo inoltre in guardia contro le forze estreme che minacciano la democrazia europea, sottolineando l'importanza di difendere lo Stato di diritto e contrastare i tentativi di destabilizzazione provenienti da vari fronti, che vanno dalla Russia all'estrema destra europea. Un programma politico, quindi, basato sul rafforzamento democratico, competitività dell'economia, sicurezza e difesa, in salsa antirussa e anti-Trump. Dal 2019 sia il mondo che l'Europa sono cambiati, ha affermato von der Leyen. Ma nel frattempo è cresciuta la mia passione per l'UE e la mia esperienza riguardo a quanto possa ottenere l'Unione Europea. Un discorso che ha trovato il pieno appoggio dei cristiano-democratici tedeschi, in particolare il segretario della CDU Friedrich Merz. Un plauso è arrivato anche da Bruxelles da parte del leader del PPE, il Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, che ha evidenziato l'esigenza di avere una leadership europea forte per un'UE altrettanto forte. Adesso la candidatura della presidente uscente dovrà essere approvata dal congresso del PPE, che si terrà a Bucarest il 6 e 7 marzo, ma questa sembra essere una pura formalità.
Von der Leyen ha detto la cosa più importante per l'Europa è la democrazia, lo Stato di diritto che difendiamo e la pace che abbiamo insieme. Il compito di questa campagna elettorale è chiarirlo ai nostri avversari, cioè Putin, i suoi amici, sia che si tratti di AfD, di Marine Le Pen, di Wilders e di altre forze estreme che ostacolano la democrazia in Europa. Loro vogliono distruggere l'Europa. Alessandro Principe ha intervistato su questo passaggio Roberto Castaldi, direttore del sito Euroactive Italia.
vuole continuare a essere a capo di una coalizione europeista. Ursula von der Leyen è poi stata eletta e sostenuta da una coalizione delle principali forze politiche europee a favore dell'integrazione europea, quindi popolari, liberali, i socialisti, e quindi questo è quello che lei si propone nuovamente. Quindi in questo senso argine, cioè o le forze a destra del PPE fanno una svolta europeista, oppure è chiaro che non potranno far parte della prossima maggioranza di governo a livello europeo.
Ecco, c'è stato però un momento in cui diciamo sembrava che Ursula von der Leyen guardasse anche alla propria destra, diciamo così, per allargare la sua maggioranza.
Beh, il punto è che anche nel 2019 in realtà qualche forza non di quei partiti l'ha votata, e come dire, Ursula von der Leyen si aspetta che succeda di nuovo, ma per ragioni differenti. Cioè, da un lato abbiamo Ursula von der Leyen candidata al Partito Popolare Europeo, che dice: noi stiamo nell'alveo europeista e fuori da questo alveo non ci muoviamo, quindi o gli altri fanno una svolta europeista e allora possiamo anche collaborare con forze di destra, ma che accettano la prospettiva di un rafforzamento dell'Unione Europea, e questo come candidato, come dire, è essenziale per lei, per essere il candidato del Partito Popolare Europeo. Dall'altro, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, sa che ci saranno dei governi che sono guidati da forze più a destra del Partito Popolare Europeo che probabilmente la voteranno, perché altrimenti sarebbe molto difficile poi per loro esprimere un commissario.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo esteri con la striscia di Gaza. Il Ministero della Sanità palestinese ha affermato che dal 7 ottobre almeno 29.000 persone sono state uccise dalle bombe israeliane. Un totale di 107 persone sono morte negli ultimi 24 ore. Le persone ferite sono 69.000. L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Josep Borrell, dopo il Consiglio degli Affari Esteri, ha affermato che oggi 26 paesi dell'Unione Europea concordano sulla necessità di una pausa umanitaria immediata a Gaza che porti a una tregua sostenibile e chiedono che non ci sia un'operazione militare a Rafah. I ministri, ha aggiunto, hanno inoltre chiesto di rispettare i diritti umani e rispettare la sentenza della Corte di Giustizia dell'AIA. Israele deve fare di più per gli aiuti umanitari e assistere la popolazione. Emanuele Valenti.
Una buona parte della comunità internazionale ha detto molto chiaramente che Israele non deve entrare con le truppe di terra a Rafah, nel sud di Gaza, a ridosso del confine egiziano. In quella zona si è rifugiato quasi 1,5 milioni di palestinesi scappati dalle altre zone della striscia. Un'operazione di terra per eliminare gli ultimi battaglioni di Hamas, come dice Netanyahu, vorrebbe dire fare un altissimo numero di vittime civili. A oggi, secondo le autorità locali, i morti dall'inizio della guerra sono già più di 29.000. Benny Gantz, del gabinetto di guerra israeliano, ha detto che il 10 marzo, inizio del Ramadan, se Hamas non avrà liberato gli ostaggi, comincerà l'operazione di terra anche a ridosso del confine egiziano. Netanyahu, lo scorso fine settimana, aveva detto addirittura che l'esercito entrerà a Rafah anche se dovessero essere liberati gli ostaggi. Oggi i vertici militari hanno fatto capire che per preparare un'operazione di questo tipo ci vorranno diverse settimane, vista la necessità di evacuare la popolazione civile. Anche se in realtà questo è praticamente impossibile, visto che non è chiaro dove si possa spostare quasi 1,5 milioni di persone. Da qui appunto i ripetuti appelli della comunità internazionale, tra gli ultimi quelli di Macron. In un'intervista al quotidiano L'Humanité, il presidente francese ha detto che Rafah è un punto di rottura, in sostanza una linea rossa. In teoria, in caso di attacco, i palestinesi potrebbero scappare solo verso sud, quindi in Egitto. Ma il confine è chiuso e anche al-Sisi ha detto che l'evacuazione dei palestinesi in territorio egiziano è una linea rossa. Anche se alcuni media, citando immagini satellitari, sostengono che il Cairo si starebbe preparando a un'eventualità di questo tipo, almeno in parte. Il negoziato per prevenire tutto questo sembra fermo. Ieri lo ha detto anche il primo ministro del Qatar, Al Thani. E oggi il ministero degli esteri di Doha ha criticato Netanyahu, che aveva chiesto pubblicamente al Qatar di fare pressioni su Hamas affinché liberi gli ostaggi. Ad aumentare la tensione in queste ultime ore ci sono anche le probabili restrizioni, anche durante il Ramadan, per gli arabi che avrebbero voluto recarsi alla moschea di Al-Aqsa sulla spianata delle moschee di Gerusalemme. Le ha chieste il ministro oltranzista Ben-Gvir e il governo le avrebbe approvate. Non si sa ancora che restrizioni siano, ma di sicuro potrebbero essere un nuovo motivo di scontro. All'Aia, la Corte Internazionale di Giustizia, ha cominciato invece le udienze in un caso che dovrà valutare le conseguenze legali dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi. Insomma, allargando l'orizzonte, cercando di guardare da una prospettiva internazionale la crisi in Medio Oriente, si vede chiaramente come Netanyahu sia sempre più isolato. Questo però non lo sta fermando.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Francia, l'ex direttore di Frontex ha gettato la maschera, ha annunciato che si candiderà alle europee con Marine Le Pen. Nel 2002 Fabrice Leggeri si era dimesso per un rapporto interno che lo accusava di violazioni di natura grave dei diritti umani. Sentiamo Luisa Nanipieri.
A quasi 56 anni, Fabrice Leggeri è un veterano delle istituzioni europee. Oltre ad essere stato il contestatissimo direttore di Frontex, l'agenzia per il controllo delle frontiere esterne dell'Unione tra il 2015 e il 2022, questo funzionario di formazione, nato a Mulhouse e passato sia dalla Normale che dall'ENA, la scuola d'eccellenza per chi vuole lavorare nella pubblica amministrazione in Francia, ha anche rappresentato Parigi come esperto presso la Commissione europea all'inizio degli anni 2000, proprio quando fu proposta la creazione di Frontex. Nel corso degli anni ha lavorato sull'immigrazione illegale, gli accordi di Schengen e le questioni di diritto europeo per il Ministero dell'Interno e per quello della Difesa ed ha anche ottenuto un posto di viceprefetto in Normandia. Fu l'ex ministro dell'interno socialista Bernard Cazeneuve a candidarlo alla direzione di Frontex nel 2014 e il suo arrivo al comando ha coinciso con la trasformazione dell'agenzia da piccola divisione a uno degli strumenti operativi più importanti e meglio finanziati dell'Unione. Potente e molto poco trasparente, la gestione di Frontex a parte di Leggeri e dei suoi sottoposti, molti dei quali francesi, è stata messa sotto accusa da un'inchiesta dell'OLAF, l'ufficio antifrode europeo, che insieme a diverse inchieste giornalistiche e denunce delle ONG ha fatto anche emergere il non rispetto dei diritti fondamentali dei migranti. La direzione dell'agenzia avrebbe ripetutamente cauzionato dei comportamenti gravissimi contrari al diritto europeo, tra l'altro favorendo e applicando lei stessa i respingimenti in mare. Leggeri, colpito dallo scandalo e abbandonato al suo destino dal presidente Macron appena rieletto, si è dimesso nell'aprile del 2022, sfuggendo così all'apertura di una procedura disciplinare raccomandata dall'OLAF al CDA di Frontex. Vista la sua storia, la sua candidatura alle elezioni europee del giugno prossimo sulla lista del Rassemblement National guidata da Jordan Bardella può non sorprendere. Anche se lo stesso Bardella ha più volte accusato Frontex durante la direzione di Leggeri di essere una sorta di agenzia di reclutamento di migranti anziché di protezione delle frontiere. Oggi lo difende come vittima di un sistema politico che vuole favorire l'immigrazione clandestina e che vedeva nel suo operato un ostacolo da eliminare. Offrendogli il terzo posto in lista, l'RN, che ha dato in testa ai sondaggi con il 30% delle intenzioni di voto, gli garantisce a colpo sicuro l'elezione in Parlamento e si assicura non solo una certa credibilità istituzionale data la sua esperienza, ma anche un'ottima carta da giocare sul tema dell'immigrazione che vuole mettere al centro della campagna. Come bonus, il partito della Le Pen si aggiudica anche una bruciante vittoria sulla destra repubblicana, con cui l'Égérie stava contrattando da oltre un anno, ma che non era disposta a offrirgli una poltrona sicura. Per nascondere lo smacco, i Républicains oggi parlano di lui come di un profilo senza alcun peso politico, ma simbolicamente interessante.
Luisa Nanipieri ha accennato al lato di accusa dell'antifrode europea, ossia Frontex ha lasciato morire i migranti. Vi riproponiamo, per capire il personaggio e chi era a capo di Frontex, un servizio di esteri a cura di Chiara Vitali.
È il 10 aprile del 2020. Nel Mediterraneo ci sono 4 barche che dalla Libia stanno cercando di raggiungere l'Italia. A bordo ci sono decine di migranti. Sopra di loro, nel cielo, c'è un velivolo di Frontex che li osserva a distanza. Frontex è un'agenzia dell'Unione Europea che ha proprio il compito di monitorare i confini esterni dell'Unione. Il 13 aprile, giorno di Pasquetta, gli ufficiali di Frontex riferiscono in una comunicazione interna che quei gommoni sono sovraccarichi e a bordo non ci sono giubbotti di salvataggio. Frontex sa, eppure quella notte muoiono 12 migranti a causa di un naufragio. I superstiti rimangono in mare e dopo alcuni giorni vengono riportati in Libia da un mezzo maltese. È un respingimento illegale, altre 7 persone muoiono. Quando si verificano respingimenti illegali che impediscono di esercitare il diritto di chiedere asilo, Frontex avrebbe l'obbligo di produrre un report e di avviare un'indagine indipendente. In questo caso viene esteso un documento, ma viene classificato in modo che non risulti alcuna violazione dei diritti. Quello che è accaduto in quei giorni di metà aprile è scritto in una lunga investigazione dell'Ufficio Europeo per la lotta antifrode. 120 pagine, pubblicate oggi per la prima volta, in esclusiva, dal giornale tedesco Der Spiegel, dall'italiano Domani, da Lighthouse Reports. I risultati dell'investigazione sono complessi, ma si potrebbero riassumere così. L'agenzia Frontex è venuta meno sistematicamente al suo obbligo di garantire i diritti umani durante le sue operazioni e ha chiuso gli occhi più volte davanti ai respingimenti illegali. Ancora di più, ha agito al suo interno per insabbiare tutte le informazioni su questi aspetti. Il report fa riferimento a 7 episodi specifici. Uno, l'abbiamo citato in precedenza, riguarda il tratto di mare tra Italia e Libia. 6 invece riguardano il tratto di mare tra Grecia e Turchia. Lì, ad esempio, per evitare di dover denunciare i respingimenti illegali operati dalle autorità greche, Frontex tra il 2021 e il 2020 ha deciso di interrompere la sua sorveglianza aerea della zona. Come a dire, se le violazioni non vengono viste, non possono essere segnalate. È come se non esistessero. Frontex ha al suo interno un dipartimento che si occupa proprio di diritti umani. Per gli alti funzionari dell'agenzia, però, è un dipartimento troppo di sinistra, troppo vicino alle ONG. Qualcuno addirittura parla di una dittatura intellettuale. Sono tutte definizioni che risultano da alcune comunicazioni svelate dal report. Nel 2018 i vertici di Frontex hanno deciso addirittura di modificare il sistema interno di distribuzione delle informazioni, in modo che l'Ufficio per i diritti umani non potesse più accedere a tutti i documenti necessari per il suo lavoro. Le informazioni del nuovo report hanno potenzialità sufficienti per sconvolgere l'organizzazione di Frontex. Ma cosa cambierà effettivamente d'ora in poi? Gli osservatori internazionali temono che la risposta sia poco o niente. In realtà alcuni funzionari europei avevano già visionato il contenuto dell'indagine 8 mesi fa. Per questo a maggio l'allora direttore di Frontex, Fabrice Leggeri, si è dimesso. Oltre a questo però nessuna modifica. La speranza è che la pubblicazione dell'intera investigazione possa ora avere una risonanza, soprattutto nell'opinione pubblica e tra tutti coloro che si schierano dalla parte dei migranti.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
L'alta corte britannica dovrà stabilire nelle prossime 48 ore se Julian Assange potrà chiedere a una corte d'appello di bloccare la sua estradizione negli Stati Uniti. Il fondatore di WikiLeaks è accusato di spionaggio e di complicità nell'hackeraggio di documenti del Pentagono. La Fondazione dei Diritti Umani ha intervistato Stella Morris, moglie e avvocatessa di Assange. La prima domanda è che in Italia si è animato un dibattito attorno al fatto che alcune persone sostenessero che Assange non stesse facendo attività giornalistica ma che avesse solamente rivelato e raccolto documenti riservati.
That's an absurd proposition. The only relevant...
Questa è una tesi assurda. L'unica domanda pertinente sarebbe stata se le informazioni raccolte fossero vere e importanti. E la risposta è sì. I governi di qualsiasi paese possono apporre un'etichetta segreta sulle informazioni e cercare di imprigionare le persone che fanno il loro lavoro, rivelando le informazioni rilevanti per l'opinione pubblica. Vedo questa discussione sul fatto che Julian sia o meno un giornalista puramente strumentale e vede da una parte coloro che hanno messo Julian in prigione e dall'altra quelli che sostengono la libertà di stampa. Io vedo pochissime persone al giorno d'oggi che sostengono la detenzione di Julian o la sua estradizione. Non ho sentito nessuno. Recentemente, nell'ultimo anno, chi ha effettivamente assunto una posizione sostenendo che Julian dovrebbe rimanere in prigione o essere estradato è forse Pompeo e alcune persone che sono implicate nei crimini che Julian ha esposto.
La seconda domanda: tra tutte le operazioni sporche che WikiLeaks ha rivelato, ce n'è una che Assange considerava la più orribile?
I don't know off the top of my head. Julian is has an extraordinary memory. So he remembers a great detail of a lot of the publications that WikiLeaks.
Non lo so su due piedi. Julian ha una memoria straordinaria. Infatti ricorda nel dettaglio molte pubblicazioni che WikiLeaks ha fatto nel corso degli anni. Ma penso che probabilmente il video del Collateral Murder sia la pubblicazione più memorabile e più conosciuta di WikiLeaks. In parte perché mostra un caso molto chiaro di militari statunitensi che commettono un crimine di guerra e quelle informazioni erano state soppresse dallo stesso Pentagono degli Stati Uniti. Le due vittime erano giornalisti di Reuters, uccisi a sangue freddo da un elicottero a Baghdad. Reuters successivamente ha cercato di accedere a questo video, ma il governo degli Stati Uniti glielo ha negato. Solo pochi anni dopo Chelsea Manning in Iraq ha avuto accesso al video. Questo video è stato visto all'interno delle sue unità militari perché esemplare di un evento che aveva scatenato una discussione all'interno delle forze armate degli Stati Uniti. Chelsea Manning, con una soffiata, ha passato le informazioni del video a WikiLeaks. Penso che la cosa più impressionante di quel video sia che, come spettatore, sei costretto ad avere la prospettiva degli assassini ed è molto scioccante, perché stai vedendo le vittime attraverso il mirino, con la fotocamera dell'elicottero. Si vedono queste persone indifese e morenti, a cui sparano ancora, ancora e ancora. È come dall'elicottero il personale militare degli Stati Uniti si stia comportando come un videogioco.
And how the helicopter and the US military personnel are joking and treating it like a video game.
L'ultima domanda riguarda la mobilitazione per bloccare la mobilitazione mondiale per bloccare l'estradizione verso gli Stati Uniti di Assange. Sentiamo ancora la moglie Stella Morris.
Well, I think this case there's so much involved in this case and it's so rich as a way of understanding the true state of our rights, the true state of war, what happened.
Penso che ci sia così tanto, in questo caso, che è anche un modo per capire il vero stato dei nostri diritti, il vero stato della guerra e ciò che accade in guerra. Non solo tutte le vittime indifese spazzate via, ma anche quanto quei crimini siano ancora coperti, nonostante siano poi pubblici. C'è impunità e colui che li ha pubblicati è in prigione. È importante capire in che tipo di mondo viviamo realmente, questa storia riguarda anche il nostro futuro. Questo non è un caso in cui quello che succede a Julian succede solo a lui e basta. Se Julian perde e se il governo degli Stati Uniti la pasta liscia con quello che sta cercando di fare, noi come società perdiamo con Julian. Proprio perché Julian ha sempre sostenuto e praticato la libertà di stampa, il diritto di denunciare i crimini commessi dagli stati, il diritto di ritenere responsabili i potenti. E invece per loro non c'è impunità e lui è in carcere. Questa vicenda riguarda tutti noi e perciò abbiamo bisogno dell'opinione pubblica. Abbiamo bisogno di tutti in Europa, di tutti in Italia, consapevoli e formati su cosa significhi questo caso, per liberare un uomo innocente e difendere anche i nostri diritti.
Educated about what this case means, about freeing an innocent man and about ultimately defending our own rights.
L'intervista a Stella Morris è a cura di Andrea Carcuro per Fondazione dei Diritti Umani. E chiudiamo come ogni lunedì con Serie TV e prima di sentire Alice Cucchetti e di Film TV a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Se avete seguito con passione la serie The Marvelous Mrs. Maisel, e se non l'avete fatto, il suggerimento è di recuperare, forse avete provato a immaginarvi come sarebbe diventata la protagonista Midge Maisel una volta raggiunto il successo. L'ultima stagione ce ne ha regalato qualche breve frammento. Una possibile risposta si può trovare nella serie comedy Hacks, che da pochi giorni è finalmente disponibile su Netflix. Finalmente, perché Hacks è una serie targata HBO, cominciata nel 2021, ma per qualche ragione finora rimasta inedita in Italia, nonostante il applauso universale oltreoceano e le molte vittorie nei premi di settore. Agli Emmy del 2021, Hacks ha portato a casa i premi per la sceneggiatura e la regia, mentre la protagonista Jean Smart ha vinto quello come migliore attrice per due volte di fila, nel 2021 e nel 2022. Lo stesso anno ha vinto anche il Golden Globe, così come la serie incoronata come miglior commedia. Jean Smart, classe 1951, ha iniziato la propria carriera a Broadway nei primi anni 80 ed è poi diventata una presenza ricorrente sul piccolo schermo, per esempio nella sitcom Frasier. Negli ultimi anni ha infilato ruoli indimenticabili in serie prestigiose come Watchmen, Fargo e Legion e al cinema in Babylon. In Hacks interpreta Deborah Vance, una stand-up comedian famosissima e ricchissima, il tipo di celebrità che chiunque conosce, almeno per sentito dire. Vive da decenni a Las Vegas, dove è resident, cioè ha uno show fisso, in uno degli hotel con casinò più importanti della città. Lavora in ogni momento possibile, portando avanti anche attività collaterali e accettando dietro l'autocompenso ogni ingaggio come testimonial o guest star. L'altra protagonista di Hacks è una sceneggiatrice 25enne di nome Ava Daniels, interpretata da Hannah Heimbinger, che nella realtà è a sua volta una stand-up comedian emergente. Nell'episodio pilota, rimasta senza lavoro dopo aver postato un tweet infelice, viene convinta dal suo agente a lavorare per Deborah Vance, per provare a rinfrescare e ammodernare un po' il suo materiale comico. Lo scontro tra le due è inizialmente esplosivo. Deborah non pensa di aver minimamente bisogno di aiuto da nessuno, men che meno da un'autrice giovanissima, e Ava, dal canto suo, non considera il lavoro abbastanza cool e da giovane losangelina hipster disprezza Las Vegas e l'intrattenimento popolare dei casinò, mentre Deborah Vance è per lei una comedian d'altri tempi, ormai passata. In episodi frizzanti di circa mezz'ora l'uno, Hacks racconta il lento avvicinamento, pieno di battute d'arresto e di marce indietro, tra Deborah e Ava, che è anche e soprattutto quello tra due generazioni che oggi nel discorso pubblico vengono rappresentate come sempre più distanti, i boomer e i giovani millennial. Classe 1995, Ava sta proprio sul confine tra millennial e generazione Z. La scelta vincente è quella di evitare ogni macchiettismo. Nelle personalità delle due protagoniste emergono i difetti tipici delle rispettive generazioni, il distacco dalla realtà, la rigidità, l'incapacità di processare le proprie emozioni di molti boomer, la superficialità, l'iperattività, il senso di incompiutezza di tanti millennial e Gen Z. Ma i due personaggi sono benissimo caratterizzati in modo da apparire unici e verosimili nei difetti quanto nei pregi. Deborah sa essere testarda, vendicativa e manipolatrice, e Ava è spesso egoista, arrivista, concentrata sulla carriera a discapito dei rapporti umani. Entrambe, si capisce presto, hanno interiorizzato un'infinita solitudine e un grande senso d'abbandono, e potrebbero farsi del gran bene a vicenda se riuscissero a mettere da parte i propri ego. Tecnicamente Deborah Vance è più giovane di Midge Maisel, avendo cominciato la propria carriera negli anni 70 e non tra fine 50 e inizio 60, ma nella sua storia, quella che Eva scopre poco a poco, si rintracciano tutti gli ostacoli con cui le donne comedian si sono trovate e si trovano a fare i conti. La sessualizzazione costante, la difficoltà a essere prese sul serio, l'esclusione sistematica da quello che è ancora un ambiente in larga parte maschile e poi anche le molestie di varie entità sul palco, dietro le quinte, fuori. Tutto messo in scena con intelligenza e leggerezza grazie alla splendida intesa tra Jean Smart e Anna Heimbinger. Hux ci regala uno sguardo trasversale inedito sul mondo dello spettacolo e nello specifico anche sulla quotidianità di una città luna park come Las Vegas, tra tante risate e, sì, anche qualche lacrima di commozione.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.